Ciao a tutti, ciao a tutte. Allora, puntata, anche questa è un pochino speciale, un periodo in cui le puntate hanno sempre qualcosa di speciale. Chiaramente l'argomento principale è Donald Trump. Cercherò di analizzare queste uscite di ieri con alcune... Tenterò anche di andare oltre quello che ha detto o cercare di cogliere qualcosa che ha detto ma che è meno prorompente rispetto a quanto alle affermazioni sul Canada, su Panama, su Groenlandia, anche su Messico e Golfo del Messico. E poi però vi voglio anche parlare di due donne. Una la potete immaginare, tra l'altro ho risposto prima in chat a Deo, sì, non si può non dire qualcosa su Cecilia, però vi voglio parlare brevemente anche di un'altra donna straordinaria. Allora, facciamo così, da stasera e per un po' di tempo cambiamo sigla. Vi mostro la nuova sigla, non soltanto di Daily Spot, ma di tutta la produzione di Liberi Oltre per questo periodo, così capirete sicuramente a che cosa mi voglio riferire. Ci vediamo fra, non 60, 52 secondi. Via! Dateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito. Allora, è Dario, che ringraziamo per la promo che ha fatto per Liberi Oltre, per la campagna associativa, ha voluto inserire la mia voce, che è venuta abbastanza male, perché tra l'altro per un video registrato con il cellulare e non con il microfono, voce bruttissima, fa niente, me ne frego, non sto particolarmente attento a queste cose, l'importante è il messaggio che si lancia, cioè quello di crescere, stiamo crescendo, stiamo andando molto bene nella campagna associativa, anzi vi posso già preannunciare che molto presto, con i soci che fino adesso si sono iscritti o che hanno rinnovato la tessera associativa per il 2025, abbiamo intenzione di fare non una live, ma una cosa privata, cioè invitarli mandando loro il link per una sorta di assemblea, non assemblea, non si voterà niente, ma vogliamo ascoltare le loro voci, vogliamo sentire che cosa si aspettano, che cosa desiderano, eventualmente anche che tipo di apporto di carattere, di qualunque carattere, anche di idee, per Liberi Oltre il 2025 e gli anni a seguire. Quindi state in campana perché prestissimo, credo entro la fine del mese, organizzeremo questo primo incontro con gli associati. E poi naturalmente vi ricordo che ci sono due eventi questa settimana, sabato, uno a Milano, che c'è questo aperitivo allargato, aperitivo perché abbiamo preso un locale in cui si potrà consumare, anzi è obbligatorio la consumazione, in realtà ci sarà Anna Zafesova per parlare naturalmente di Russia, Ucraina, di scenari internazionali e così via. E poi c'è l'altro evento praticamente in contemporanea a Roma. Oggi mi dicevano i ragazzi di Roma che ieri ho dato una notizia sbagliata perché avevo detto che c'erano pochi posti, in realtà i posti disponibili, abbiamo fatto sold out, tanto per cambiare, i posti disponibili erano esauriti già da alcuni giorni, perché è andato ovviamente molto bene. Ci sarò io, ci sarà Andrea Gilli, ci sarà Niccolò Petrelli, spero che abbiate recuperato il video che abbiamo registrato ieri con Niccolò sui servizi di intelligence, sul caso Abu Omar, ma anche sulle implicazioni o quello che si può dire, si può immaginare della liberazione di Cecilia Sala. un video secondo me estremamente interessante, e poi sabato parleremo di difesa europea, che è un altro tema caldissimo, importantissimo, oggi in qualche modo è stato anche accennato nella conferenza stampa di Giorgia Meloni. A proposito di Giorgia Meloni, la donna straordinaria a cui stavo pensando quando ho iniziato questa puntata degli spot non è Giorgia Meloni, ma è un'altra donna, molto meno conosciuta, che però oggi merita, secondo me, meriterebbe i titoli dei giornali, ma di questo vi parlerò dopo. Allora, prima di tutto, volevo iniziare questa puntata degli spot facendovi ascoltare un frammento, piccolissimo in realtà, che però è già molto significativo, della puntata di oggi di Stories di Cecilia Sala. Oggi Cecilia è tornata sul podcast, è stata intervistata, ha dato una intervista molto potente, molto commovente. Io confesso, mi sono commosso e sono sicuro che tanti di quelli che hanno ascoltato le parole di Cecilia si sono commossi oggi. E volevo iniziare con quello. Ho anche cercato di contattare il direttore la direttrice editoriale, credo che sia direttrice editoriale o responsabile, forse direttore responsabile è Mario Calabresi, per chiedere l'autorizzazione ad utilizzare questo frammento della puntata. Non mi ha risposto, non siamo riusciti a sentirci, quindi preferisco evitare fraintendimenti. Ripeto, Cecilia ha concesso questa intervista che è molto umana, e per questa ragione, per la grandissima umanità, molto potente, voglio sottolineare due passaggi. Il primo passaggio è quello in cui ha raccontato del rapporto complicato che in questi 21 giorni di prigionia ha avuto con questa donna iraniana che parlava pochissimo inglese e avevano difficoltà quindi a comprendersi, che è in carcere anche lei a Devin. Noi abbiamo raccontato qui su Liberi Oltre quali sono le condizioni del carcere di Devin, abbiamo avuto anche la fortuna di intervistare due persone che hanno vissuto quell'esperienza, questo un paio d'anni fa oramai, e fortuna perché non è facile trovare persone che abbiano voglia di raccontare la loro esperienza in quel carcere terribile. E anche perché non è soltanto un fatto umano di rivivere certe storie che si sono vissute dentro il carcere, ma anche il fatto che, come sappiamo, il regime iraniano è durissimo e ha tentacoli anche nel nostro paese. Quindi applauso ancora più meritato a queste persone che ci hanno raccontato la loro esperienza mettendoci la faccia. E quindi rischiando di nuovo sulla loro pelle e sulla pelle dei loro cari per poter raccontare che cosa succede in quel carcere. Dicevo, Cecilia è stato un passaggio molto bello, ha raccontato di questo rapporto, pur breve, che si è instaurato con questa ragazza, con questa donna lì nel carcere di Vin, che condivideva e che purtroppo rimane nel carcere di Vin. Non ci ha spiegato, ha detto, sempre per ragioni di sicurezza, per quale motivo è stata incarcerata. Però volevo sottolineare insieme a questo passaggio anche il post che ha fatto Cecilia, che è molto bello, che è molto bello, perché oltre naturalmente a gioire per la sua liberazione, è molto umano, ovviamente, gioire per la sua liberazione, per il suo ritorno dai suoi cari. Ha avuto la forza, e questo testimonia il fatto che ho sempre detto che siamo in presenza di una persona speciale. Scrive Cecilia: ho la fotografia più bella della mia vita, la fotografia è quella dell'abbraccio con il suo compagno, appena scesa dalla scaletta dell'aereo. Il cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo. Cecilia brava. È l'umanità, è la parte migliore degli esseri umani, che peraltro molto più spesso tirano fuori il peggio. Cecilia è una ragazza straordinaria per il lavoro che fa, per la passione con cui lo fa, ha anche annunciato naturalmente che non vede l'ora di riprendere, perché quella è la, mi viene da dire, la missione, quello che sente. E però anche in un momento come questo, in cui poteva liberamente festeggiare, non ha dimenticato che ci sono persone in quel carcere imprigionate ingiustamente, che il cielo, a differenza sua, non lo possono vedere. Brava, brava, brava. Ecco, vedo che anche Anna Maria si è commossa, anch'io mi sono commosso, mi stavo commuovendo anche un attimo fa ricordando le sue parole, ma credo che sia questo un pochino l'effetto che ha fatto a tutti. Oggi, per esempio, mi ha scritto un amico che tra l'altro non vedo questa sera. No, c'è invece. Eccolo qui, ci siamo scritti con Gennaro. Gennaro, poi ti devo dare il mio numero di telefono, così magari una di queste volte ci sentiamo. Per segnalarmi che era uscita questa puntata, io sono stato impegnato tutto il giorno e l'ho ascoltata soltanto in tardissimo pomeriggio. E ci siamo scambiati un paio di opinioni brevi con Gennaro su questa testimonianza, ripeto, potentissima, umanissima, di grande forza anche nei momenti di emozione per ciò che aveva vissuto. Brava, brava, brava. Non ho chiamato Cecilia, ho avuto la tentazione di mandarle un messaggio, ma ho preferito non farlo perché credo che in questo momento abbia bisogno soprattutto di riposo. Poi vi prometto che, passato un po' di tempo, cercheremo di averla qui di nuovo su Liberi Oltre. In realtà, come avevo già annunciato, peraltro era previsto che si invitasse ad un convegno, vedremo di farlo molto presto, un convegno di Liberi Oltre le Illusioni. Bom, allora, Trump, qui passiamo alle cose brutte. Allora, più volte abbiamo ragionato sul fatto che Trump ha evidentemente come arma dialettica o come arma, sembra un paradosso, sembra una contraddizione, come arma diplomatica spararle grosse. Devo dire la verità, a volte penso, ieri si faceva una battuta peraltro, a volte penso che l'uomo soffra veramente di determinati disturbi, perché a volte le spara veramente molto grosse. L'ha fatto durante il suo la sua presidenza l'altra volta, l'ha fatto sempre. La storia di Trump è costellata di affermazioni che, se non fossero pronunciate da un presidente, da un politico che è probabilmente il più potente del mondo o comunque conduce la politica per il paese più grande, più potente, più forte economicamente, non soltanto economicamente, del mondo, tutti quanti noi catalogheremmo fra le boutade, fra le cretinate. Pensate a un qualunque politico di quelli che vi capita di incrociare sui social, no? Che scrivono idiozie. Adesso non voglio far nomi, se ne potrebbero fare tantissimi nomi. Ecco, poiché lo fa Trump, ci preoccupiamo. Quando quelle stesse, come dimensione, come categoria, quelle stesse cretinate vengono scritte da altri, ci facciamo semplicemente delle risate. E questo naturalmente è dovuto al fatto che Trump non è uno qualsiasi, non uno che passa di là, non è uno che si trova incidentalmente a governare un dicastero o a essere parlamentare, è uno che letteralmente ha in mano buona parte dei destini del mondo. In questo momento la mia sensazione è che Trump stia preparando il terreno per tutta una serie di dossier che deve affrontare e che hanno un unico preciso obiettivo, e cioè quello di difendere, anche a costo di pesanti conseguenze, i suoi interessi, gli interessi americani. Io non credo che tutti gli interessi di Trump, quelli che Trump considera interessi propri, siano anche interessi degli Stati Uniti d'America. Non lo credo. Credo che alcune cose che dice Trump, che annuncia Trump, vadano contro gli interessi degli Stati Uniti d'America. Però sicuramente quello che lui racconta e quello che vuole trasmettere è che sta facendo fondamentalmente gli interessi degli Stati Uniti. Ora, sul Canada c'è un confine che non è il confine fisico fra Canada e Stati Uniti, che è particolare. Il confine fra la boutade, fra l'esagerazione e l'opportunità. Adesso credo che opportunità non ce ne siano sul Canada. Scusatemi. non ci sono opportunità. Vuoi per la storia del Canada, che è una storia molto diversa da quella degli Stati Uniti, vuoi perché il Canada è un paese particolare in cui c'è una molto sentita, cioè quasi un nazionalismo di carattere francofono. E Trump semplicemente, da giocatore d'azzardo, si è inserito in questa crisi politica che sta percorrendo il Canada con le dimissioni di Trudeau. Però attraverso questa sciocchezza, questa pagliacciata dell'intero Nord America con la bandiera americana, secondo me intende lanciare dei messaggi che riguardano due dossier che sono estremamente più importanti e anche estremamente più percorribili probabilmente. Il primo dossier è quello della Groenlandia. E lì, secondo me, l'interesse di Trump è fondamentalmente quello di accaparrarsi le risorse minerarie di cui la Groenlandia è ricchissima. Ora, vedrò nelle prossime settimane se riesco a trovare qualche esperto, soprattutto di trattati che riguardano il trattato artico. Voi sapete sicuramente che esiste un trattato artico che impone determinati limiti allo sfruttamento delle risorse che si potrebbero recuperare oltre il circolo polare artico, quindi anche Groenlandia. Io credo che Trump punti fondamentalmente a quel tipo di ricchezze. Non credo che gli interessi la Groenlandia per ragioni, diciamo così, geografiche, perché fisicamente è molto più vicino agli Stati Uniti o comunque al continente nordamericano che non all'Unione Europea. Peraltro si inserisce, e qui devo dire che devo riconoscere una certa scaltrezza di Trump, si inserisce in un periodo nel quale la Groenlandia, che ha raggiunto da pochi decenni una sorta di indipendenza, l'ho già raccontato, quindi non ci torno su questo, pare che voglia nel 2025 fare un referendum per staccarsi completamente, oltre già all'autonomia già raggiunta, staccarsi in modo più netto dalla Danimarca da cui dipende. E credo che Trump punti a quello, fondamentalmente. Se io credo che il ragionamento fatto da Trump sia il seguente: se effettivamente questi si staccano, io posso tentare di attirarli. Poi sul fatto che abbia intenzione di intervenire militarmente, nessuno può dire nulla. Sembra una follia, sembra una sciocchezza, sembra una minaccia inutile, senza seguito. Però non si sa. Gli Stati Uniti hanno già delle basi militari. In Groenlandia, sappiamo che la Groenlandia, 57.000 abitanti, cioè stiamo parlando di una piccola cittadina italiana, però più Inuit, non ha un esercito. Certo, se facesse una roba del genere, se tentasse di annettersela, qualche problema ulteriore con l'Unione Europea l'avrebbe. L'altra cosa che ha detto Trump, e qui secondo me invece c'è un interesse che può essere effettivamente perseguito, è quello che riguarda il canale di Panama. Gli interessi degli Stati Uniti che quel canale l'hanno costruito e per un istmo che è uno snodo straordinario già oggi, ma che tra l'altro è previsto anche un allargamento del canale di Panama per consentire un maggior flusso, un maggior traffico di navi da e per fra i due oceani, Atlantico e Pacifico. Credo che lì l'interesse di Trump abbia possibilità anche di svilupparsi attraverso, diciamo così, azioni non convenzionali. Un po' per la storia, perché gli Stati Uniti, ripeto, che hanno costruito quel canale, che hanno poi concesso, mi pare nel 1999, hanno dismesso il canale di Panama, no, 1979, scusatemi, con il trattato fra Carter e Torrijos. Però sappiamo che gli Stati Uniti sono intervenuti tante volte su Panama e l'hanno fatto anche militarmente. C'è la storia di Noriega, cioè gli Stati Uniti non si sono mai fatti grandi problemi ad intervenire militarmente in quell'area del mondo. Qualcuno dirà, qualcuno che ci vuole male, che vuole male negli Stati Uniti dirà, ma non si fanno problemi neanche se devono intervenire da quest'altra parte del mondo. Vero, però sul continente americano diciamo che si sono fatti sempre meno scrupoli. E allora in quel caso io credo, Grenada dice Metal Durk, in questo caso credo che le parole di Trump non siano soltanto una delle tante operazioni, diciamo così, di retorica muscolare. In quel caso credo, anche per effetto dell'enorme vantaggio che avrebbero gli Stati Uniti a controllare il canale, che ci sia qualcosa di più concreto. Poi ci sono le affermazioni, quelle che, diciamo così, vanno bene per i meme, per le barzellette, per i cartelli ironici, per i giornali meravigliosi come Lercio, cioè quelli che riguardano il Messico, perché ci è parlato anche del Messico. Come ha dipinto Trump il Messico? Beh, l'ha dipinto come un covo di narcotrafficanti che deve essere sconfitto. E ha detto anche quanto sarebbe bello, e pensate quanto sarebbe giusto, che il Golfo del Messico non si chiamasse Golfo del Messico, ma si chiamasse Golfo d'America, immaginando in questo modo un'America che è tutta Stati Uniti d'America. Siamo in presenza di una minaccia? Ni. Siamo in presenza di una minaccia limitata. Siamo in presenza di una persona che può destabilizzare il mondo? Sì, oltre quanto si è già destabilizzato. E credo, adesso mi lancio, è una mia idea, e magari è totalmente priva di senso, credo anche che se Trump ha deciso di essere così aggressivo verso i propri vicini, è dovuto anche al fatto che un suo omologo, un altro presidente di un'altra grande, ex grande potenza, ha fatto seguire alle minacce le azioni. Mi riferisco naturalmente a Putin. L'abbiamo detto tre anni fa oramai. Violare il diritto internazionale e violare i confini nazionali dei paesi sovrani era grave, sì, perché veniva messa a repentaglio la sopravvivenza dell'Ucraina, ma era grave soprattutto, o meglio, non soprattutto, anche per un'altra ragione, perché in questo modo i trattati internazionali, il rispetto dei trattati internazionali non diventa più una priorità. È come se fosse stato fatto saltare da Putin un tappo. E secondo me Trump si sente più libero di fare affermazioni di questo tipo anche per effetto dell'invasione di Putin sull'Ucraina e anche per effetto delle minacce che la Cina non risparmia all'integrità e alla indipendenza di Taiwan, naturalmente. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Il 20 si insedierà, vediamo che cosa succederà dopo. Oggi nella conferenza stampa Giorgia Meloni ha di fatto, come dire, confermato, credo anche con un malcelato orgoglio, che ci sia un canale privilegiato, l'ha detto. E sono più o meno le parole che sto usando e che ho usato anche l'altro ieri sera. Nel rapporto fra Giorgia Meloni e Trump. Giorgia Meloni ha ammesso di avere un canale probabilmente privilegiato. Devo dire che Giorgia Meloni è stata molto brava oggi in conferenza stampa, è stata anche molto brava a rispondere a quella domanda, come dire, a proposito di cretinate, a proposito di espressioni buffe, a quella domanda del che cos'era direttore di Vista, dell'agenzia Vista, quella sulle formiche, se vengono calpestate o meno. Però in generale è stata abbastanza brillante, non si è fatta cogliere impreparata quando non hanno fatto domande scomode sul governo e sul possibile rimpasto. Mi è piaciuto moltissimo quando ha fatto il passaggio che riguarda anche l'atteggiamento, la postura di Trump nei confronti dell'Ucraina, ribadendo il suo essere assolutamente convinta che l'Ucraina vada difesa fino alla fine, e non solo, che abbiamo fatto bene a difendere l'Ucraina. Certo, a me poi viene in mente che probabilmente l'Italia non ha fatto il massimo che si potesse fare per l'Ucraina, proprio in ottica di arrivare ad una definizione di questo tremendo conflitto. Giorgia Meloni ha ribadito che senza il sostegno occidentale all'Ucraina non ci sarebbe sicuramente una pace giusta, probabilmente ci sarebbe una pace temporanea, ma non ci sarebbe una pace giusta e magari duratura. E quel passaggio mi è piaciuto davvero molto. Ma d'altra parte, a parole, Giorgia Meloni non ha mai sbagliato su questo quadrante del mondo. Non ha mai detto una parola fuori posto, che io ricordi. A parte quell'episodio dei due comici russi che l'hanno presa in giro. E adesso l'altra donna, di cui vi dico qualcosa, pregandovi di seguire questa vicenda, trovare notizie sui giornali italiani non sarà facile, probabilmente sarà meglio cercarle su giornali internazionali. Si chiama Maria Corina Machado. Maria Corina Machado, io ho ascoltato, a proposito di commozione, con grandissima commozione, il discorso che ha fatto in videoconferenza quando è stata premiata un paio di mesi fa, era novembre del 2024, dall'Istituto Bruno Leoni. A proposito, applausi all'Istituto Bruno Leoni che l'ha premiata. Certo, un premio simbolico, come quasi tutti i premi. Maria Corina Machado ha vinto anche il premio Sakharov, tra le altre cose. Maria Corina Machado è la più pericolosa sfidante al regime venezuelano di Maduro. E per questo motivo Maria Corina Machado è perseguitata dal regime, si stava nascondendo perché c'è un mandato di cattura, con accuse tutte fumose peraltro, tutte campate in aria, perché i regimi, come sappiamo bene, non hanno bisogno di accuse sostanziali per imprigionare le persone che danno fastidio, poiché c'è una scadenza, c'è una occasione che è una grande mobilitazione di massa per chiedere libertà dal regime oppressivo e violento di Maduro. Maria Corina Machado oggi è riapparsa a Caracas, dimostrando un coraggio enorme. Io non so come andrà a finire, spero che non vada a finire come penso che possa andare a finire. E ecco, l'hai visto da Luciano Capone, bravo Luigi. Ecco, Luciano va seguito non soltanto perché è un bravissimo giornalista, io credo che veramente ci siano pochissimi giornalisti bravi come Luciano, ma anche perché Luciano ha la sensibilità di non scrivere delle solite cose, ma andarsi a cercare anche lui notizie che sono altrettanto importanti rispetto a quelle che vanno per la maggiore, anzi tante volte lo sono anche di più. E quindi vi volevo sensibilizzare su questa figura, Maria Corina Machado, seguire la sua vicenda, seguire la sua storia, leggere anche qualcosa della sua storia e soprattutto seguire quello che accadrà nelle prossime settimane a Caracas e in Venezuela, perché sarà un tentativo dei venezuelani liberi di affrancarsi da questo dittatore violento, non meno violento di altri dittatori. Guarda caso anche lui fa, come dire, combutta con gli altri dittatori del mondo, avendo fatto sprofondare il Venezuela in una povertà senza fine. Quindi viva le donne come Cecilia, viva le donne come Maria. E basta, e vi ringrazio per questa sera, devo entrare fra poco in riunione, manco a farla apposta. Volevo vedere un pochino di commenti, perché oggi li ho trascurati i commenti in realtà, e mi dovete scusare, a volte mi succede. Lino, sì, ovviamente, ricordiamoci di iscrivervi. Ho fatto vedere, adesso rimetterò anche la sigla che vi ho fatto vedere prima. Avevo selezionato questo commento, allora lo utilizzo soltanto per un annuncio. Per favore, non venitemi a scrivere più cretinate sotto i miei post su Twitter. Veramente, sarò spietato. Non ne posso più, non ne posso più. Le persone che ci tengono tanto a far vedere quanto sono povere di mente, come questo signore, ovviamente anonimo, non venite a me a scocciare. Anzi, guardate, adesso lo blocco pure così. Proprio non venite a rompere le scatole, perché quello che otterrete sarà questo, che venite bloccati sul mio profilo Facebook, sul mio profilo Twitter e anche sul canale. Grazie a Logos. Ciao Logos Fabula, spero di incontrarti presto, che sia associato. Seguite l'esempio di Logos Fabula, che è uno dei affezionati follower di questa rubrica. E ci sono un sacco di commenti in chat, perdonate se... grazie, sì, anch'io penso che sia stato molto interessante. Con Nicolò presto iniziamo una serie sulla storia dei rapporti fra intelligence italiana, i vari servizi segreti italiani e la CIA in modo particolare. Vi dico soltanto questo. Un nome, vi dico. Gladio, così vi stuzzico un po'. Conoscere la storia di Gladio, della Gladio, Stay Behind. Perfetto, direi che... è vero, questo l'ha detto, è vero, questo l'ha detto. Oggi c'è stata anche un'altra novità, forse ci avremo un altro candidato all'Unione Europea che sarà l'Armenia. La vedo un pochino difficile, però chi sta in quella parte del mondo comincia a aver paura di Putin. Bene. Allora, vi ringrazio, ci vediamo domani sera. Domani sera vorrei fare un microfono aperto di tre quarti d'ora massima. Però, mi raccomando, intervenite, non fatelo fare solo per me il microfono aperto. Sto pure troppo in video io. Va bene? Ciao a tutti, buona serata, vi abbraccio. Ciao, grazie. Aiutateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito.